ringraziamo il Signore per questa ulteriore opportunità. Vi saluto tutti affettuosamente e porto anche i saluti dalla comunità di Ercolano a cui ho fatto visita questo weekend. Vi salutano tutti caramente nel Signore. Sempre una bella opportunità quella di ritrovarci in presenza e avere la possibilità di aprire la parola di Dio attraverso la quale possiamo trovare forza, nuovo indirizzo nelle nostre vite in tempi che purtroppo, come sappiamo, sono sempre più malvagi. Quanto mai opportuno che ogni credente possa tenere ben dritta la barra della propria vita secondo quello che sono i sentieri del Signore. Sicuramente il tema che il Signore ha posto sul mio cuore rappresenta, credo, un punto nodale per una vita che davvero desidera onorare il Signore nella propria esistenza. Voglio invitarvi, fratelli, ad aprire la parola di Dio nella prima epistola di Pietro. Prima epistola di Pietro, capitolo 5, versetti da 5 e 6. Prima epistola di Pietro, capitolo 5, versetti 5 e 6. Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitivi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi a suo tempo. Come sappiamo, l'epistola di Pietro viene rivolta a credenti dispersi in diverse aree territoriali che vivono momenti di sofferenza davvero importanti. È una delle tracce sicuramente di questa prima epistola è legata proprio all'importanza di considerarsi delle persone beate se si soffre ingiustamente. E infatti più volte Pietro sottolinea l'importanza che questa fede deve mess essere messa alla prova e il fatto che se siamo insultati, vituperati per il nome del Signore Gesù, questo dovrebbe portare una grande gioia, perché chi soffre a motivo di coscienza è qualcosa che è gradito davanti a Dio. Quindi il tema della sofferenza è un tema importante. Poi ad un certo punto in questo capitolo 5 ecco che richiamo a quello che io considero l'elemento fondamentale perché la vita di un vero figlio di Dio può essere gradita davanti appunto a Dio. E cioè il fatto, l'importanza di essere esercitati e di maturare un atteggiamento improntato all'umiltà. L'umiltà, come sappiamo, è per la carne una brutta bestia. E proprio ultimamente una sorella mi confidava dicendo: Paolo, quanto è difficile vivere nell'umiltà. E ho detto: sorella cara, ma la natura umana, la natura carnale, che resta tale anche dopo la conversione, è inimicizia nei confronti di Dio. E quindi avverte un peso e una gravosità davvero forte e non accetta di pagare quello che sono il dazio dell'umiliazione davanti a Dio. Ma ovviamente quando una persona ha fatto sul serio con il Signore, questa persona ha ricevuto quel seme incorruttibile della parola che Dio ha impiantato in lui e grazie a questo seme incorruttibile la vita cristiana può svilupparsi secondo i canoni che Dio si prefigge. Perché senza della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ovviamente la vita cristiana sarà soltanto un bel vestito, un bel quadro, ma sarà soltanto un cristianesimo di buone intenzioni. Ed è chiaro che l'Apostolo Pietro sottolinea l'importanza e traccia la strategia vincente per poter sviluppare un modello di vita che è davvero gradito davanti a Dio. Partendo prima di tutto da questo invito, un invito che si basa proprio su questo: rivestitivi di unità gli uni verso gli altri. Quindi c'è una dinamica che possiamo chiamarla orizzontale, relazionale, dove sono tutti coinvolti. Cioè qui non è che si tratta soltanto di una questione del giovane neofita che si è convertito da poco, non si tratta soltanto di chi esercita un certo tipo di ministero più o meno esposto e visibile. Qui tutti, potremmo dire, siamo sulla stessa barca. Poco prima infatti parla degli anziani che devono esercitare il loro servizio non come dominatori. Perché? Perché questa dinamica legata all'atteggiamento d'umiltà riguarda tutti, tutti indistintamente. Possiamo essere grandi servitori in apparenza rispetto agli uomini e quindi esercitare tanti tipi di servizi, possiamo essere magari esecutori di ministeri un po' più, diciamo così, all'ombra. Non cambia. Ci Ciò che fa differenza davanti a Dio non è la tipologia di ministero, ma è coltivare questo tipo di atteggiamento, di umiltà verso gli altri. E come sappiamo, spesso troviamo questa identificazione di questo pronome di reciprocità, no? Gli uni verso gli altri. Che significa gli uni verso gli altri? Vuol dire che c'è tutta una condizione di parità nelle relazioni e quindi io mi trovo ad essere qualche volta uno. Io mi trovo ad essere qualche volta come un'altra persona, ma all'interno di questa dinamica, diciamo così, relazionale a livello orizzontale, poi Pietro evidenzia un'altra realtà, appunto, perché il frutto di questa relazione con gli altri è strettamente connessa alla relazione con Dio. Infatti, che cosa dice? Dice: Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Quindi ci sta un quadro ben chiaro, che un cuore superbo, un cuore orgoglioso, anche se è in grado di compiere tante cose buone, quelle cose buone non porteranno ad essere approvato, non lo porteranno ad essere approvato davanti a Dio, perché è proprio in antitesi con la cultura di Dio stesso. E poi ci insegna qualche altra cosa, Pietro, ci insegna un'altra verità. Umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Qui che cosa ci insegna? Ci insegna che, fratelli, l'umiltà, intesa da un punto di vista biblico, non è il frutto della perspicacia e dell'intuizione della natura umana, ma è soltanto una risposta all'iniziativa che parte da Dio. Perché noi per natura non saremo mai capaci di poter essere persone umili, ma quello che ci dice Pietro è che noi possiamo però coltivare questo atteggiamento grazie all'intervento, all'iniziativa di Dio che con la sua mano potente ci permette di poterci umiliare. Quindi l'umiliazione, fratelli, seppur per la natura umana può apparire qualcosa di negativo, perché le persone umili per l'uomo sono delle persone che non hanno spina dorsale, non hanno autostima. Oggi, per esempio, la cultura in voga è sempre quella diretta a ricercare l'autostima, perché nell'autostima noi troviamo le giuste motivazioni. Mentre invece, ecco, il cristianesimo, quello biblico, ci presenta un modello di vita completamente avverso, ostile. E ci presenta invece che la strada vincente per poter davvero restare sintonizzato sulle frequenze e sui parametri di Dio è quello di imparare proprio a umiliarsi sotto la potente mano di Dio. Sapendo che quando noi coltiviamo questo atteggiamento, quando noi siamo animati da questo giusto sentimento, beh, c'è una promessa. Qual è la promessa, Ernesto? Che Dio a suo tempo lo innalzerà. Ci crediamo alle promesse di Dio? Io ci credo alle promesse con tutti i miei limiti. E Dio ha questa promessa in riservo a chi? Non a tutti, ma a coloro che imparano sotto la potente mano ad umiliarsi davanti a Dio. Questa potente mano, fratelli, alle volte può manifestarsi attraverso una semplice lettura della parola di Dio. Non so se vi è mai capitato che stavate vivendo dei momenti particolari nella vostra lettura, nella vostra meditazione quotidiana, siete giunti alla lettura di un brano della parola di Dio che vi sta parlando voi in quella circostanza, voi vi fermate, vi buttate con la faccia a terra e dite: Signore, grazie perché mi hai parlato e adesso voglio cambiare. Questa è la potente mano di Dio che è all'opera. Vi ricordate Giosia che cosa fece quando fu ritrovato il libro che era impolverato nel tempio? Che cosa fece? Soltanto all'ascolto. Ha detto: qui stiamo sbagliando tutti. Ci umiliamo con la faccia a terra e quindi il Signore lo ha innalzato alla grande. Altre volte la potente mano di Dio, fratelli, può manifestarsi attraverso circostanze gravose, perché la gravosa misericordia di Dio può presentare anche preparare delle circostanze particolari. E in quelle circostanze particolari farti riflettere, come vedremo tra poco, la potente mano di Dio può anche spingere l'uomo ad arrivare ad un punto veramente di deriva completa della propria vita, perché lascia stare l'uomo alla sua ribellione. Però poi, quando quell'uomo arriva ad un punto così in basso, la potente mano di Dio, che cosa succede? E lui grida al Signore, il Signore è capace poi di restaurarlo. Vi ricordate per esempio Manasse, no? Quando leggiamo la vita di questo re davvero depravato, qualcosa di sconvolgente, elenca tutta una serie di circostanze, di situazioni, di malefatte di questo re che noi, da un punto di vista umano, avremmo detto ormai è cancellato dalla grazia di Dio. Eppure è bello perché vedere che a un certo punto quest'uomo giunge nei burroni così profondi, ad un certo punto invoca il Signore e il Signore si arrende alla sua preghiera. Perché la umiliazione che ha vissuto quest'uomo è stata di una tale profondità che il Signore le ha rialzato. E come, fratelli, se Dio, di fronte all'umiliazione di un uomo, quando non giunge però ad un punto di non ritorno che noi non conosciamo, ed è bene non, diciamo così, stuzzicare troppo, diciamo così, ma quando una persona si umilia davvero, Dio è capace di rialzarlo e restaurarlo. È qualcosa che va oltre la nostra comprensione. Non so se questo capita anche nelle vostre esperienze, quando voi evangelizzate, molto spesso quando noi parliamo della salvezza per grazia e presentiamo il fatto che anche una persona che ne ha combinate di cotte e di crude, ma poi all'ultimo istante della propria vita invoca il Signore, può essere salvato, questa roba manda in bestia le persone. Perché dice, ma com'è possibile che poi queste persone si sono godute tutta la propria vita e poi a un certo punto hanno gridato al Signore e il Signore poi le salva? Vale a spiegare la misericordia di Dio. Ma quando una vita veramente si umilia davanti a Dio, l'umiliazione mette in moto la mano di Dio in maniera straordinaria. E questa lo può fare soltanto quando l'uomo presenta questo tipo di atteggiamento. E d'altronde, fratelli, già la salvezza stessa assume questo significato, perché la conversione, fratelli, se a ben guardare, è la confessione di una persona che ammette la propria colpevolezza e si umilia davanti a Dio. Tante persone, pur avendo capito il messaggio del Vangelo, resistono al Vangelo perché? Perché non vogliono pagare il prezzo dell'umiliazione. Ma quando per la grazia di Dio il Signore illumina la vita di una persona, quella persona, più che pensare a salvare la propria faccia, pensa a salvare la propria anima ed è disposto pure ad umiliarsi. Quindi tutta la scrittura, fratelli, dalla prima pagina possiamo dire fino all'ultima pagina, ci parla di persone, popoli, che a seconda del loro atteggiamento sono stati abbassati o sono stati innalzati. Proprio domenica abbiamo parlato, sabato e domenica, di due re, re Nabucodonosor nel capitolo 4 di Daniele e re Baldassare, suo nipote, nel capitolo 5, che sono due testimonianze davvero di come poi Dio è capace di portare la vita di una persona a livello di una bestia, ma poi quando questa persona si ravvede, il Signore la rialza e la restaura. E poi il nipote, che nonostante avesse ascoltato la testimonianza del nonno, ad un certo punto pensa di saperla più grande di Dio e ad un certo punto fa una brutta fine. Quindi la storia è variegata e difatti Dio stesso, per esempio, all'interno del percorso che ha fatto fare al popolo di Israele, fratelli, ha dovuto seguire un percorso, un itinerario ben specifico perché il popolo dovesse imparare attraverso l'umiliazione qualcosa di profondo. E non ce n'è, fratelli e sorelle, non ce n'è. Senza imparare ad umiliarsi davanti al Signore, l'uomo, l'essere umano in genere, a riguardo alla salvezza, ma anche il popolo di Dio, anche ogni singolo figlio di Dio, non potrà trovare la vera salute per la propria vita. Perché quando nell'umiliazione c'è la gloria di Dio che viene esaltata, nell'umiliazione, fratelli, c'è un benessere per le nostre vite. E mentre per l'uomo l'umiliazione è qualcosa che va contro l'interesse umano, il credente, proprio perché è un individuo al di sopra di ogni, cioè, che è un individuo a parte rispetto a tutto l'altro genere umano, è una persona che riconosce che in questa posizione può trovare davvero salute e beneficio per la propria vita. E allora, per esempio, il popolo di Israele, ecco, Dio ha tracciato un itinerario ed è bello che nel libro di Deuteronomio, nel libro della ripetizione, del ricordo, Mosè, ecco, vuole proprio portare questo popolo in procinto ormai di entrare all'interno della terra promessa, di ricordare tutto quello che è stato il percorso. Vedete com'è? Nel libro di Deuteronomio, capitolo 8. E la pedagogia di Dio ha avuto una finalità, quella di portare questo popolo ad una lezione importante. Ma per imparare a portare questo popolo a una lezione importante, ha dovuto far seguire il sentiero della umiliazione. Versetto 2. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto. Ecco adesso. Per umiliarti, per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Ecco adesso. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, ti ha poi nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca di Dio. Guardate, il sentiero del deserto, come sappiamo, è stato un sentiero che è durato 40 anni perché a motivo della ribellione della generazione che era uscita dal deserto e dall'Egitto, e quindi, diciamo così, c'era in atto il cambio generazionale che avrebbe portato la nuova generazione ad entrare nella terra promessa. Ma ok, ma è anche vero che attraverso il segno di questo giudizio diventava per la vecchia generazione e per la nuova generazione il deserto una grande opportunità di seguire la strada maestra per imparare una lezione importante, che l'uomo non può vivere di solo pane. Mentre per natura l'essere umano è fagocitato dal sentimento, dal desiderio di pensare che riempendosi la propria pancia di cose lui può stare bene, avendo un bel conto in banca lui pensa di poter stare bene, il Signore ha dovuto studiare una pedagogia molto importante per il popolo di Israele, cioè far percorrere il deserto attraverso il quale Dio ha insegnato delle verità importanti. Ha fatto provare la fame, poi l'ha nutrito con la manna, il vestito non si è logorato per 40 anni, in sostanza ha dovuto portare attraverso il sentiero dell'umiliazione questo popolo verso la terra promessa. Perché? Perché il popolo di Israele era un popolo diverso rispetto a tutti gli altri popoli, era sceso da un pianeta diverso, Dio aveva scelto questo popolo perché per la sua rettitudine? Assolutamente che no. Non c'era in quella razza qualcosa di speciale che avrebbe attirato gli occhi del Signore, ma unicamente perché Dio è rimasto fedele alla sua promessa con il suo servo Abramo, e grazie a Dio che la sua fedeltà ha prodotto questo risultato. Ma questo popolo aveva bisogno di umiliarsi. Ecco, ancora, questo processo di umiliazione. Adesso, versetto 11 che è meglio. Guardati dal dimenticare il Signore, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni, le sue leggi che io ti do, affinché non avvenga che dopo avrai mangiato a sazietà, sempre capitolo 8, versetto 11, non avvenga che dopo aver mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, ecco che potremo, il benessere, perché nel benessere, vedete, subentra un meccanismo perverso di adagiarsi, dimenticare il tuo stato primitivo di indigenza e ti fa sentire bene. Dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso, minuto, moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro, abbandonare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Versetto 16. Che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per umiliarti, per provarti, per farti la fine del bene. Guardate ancora come il Signore evidenzia questa cosa. Perché quando noi veniamo umiliati sotto la potente di mano di Dio, fratelli, anche se la carne può pagare un prezzo alto, ma lo stato di benessere in cui noi veniamo collocati è qualcosa di inestimabile. Perché tu non hai pretese, non hai diritti, non hai nessuna recriminazione, ma hai soltanto un cuore che si ammorbidisce davanti a Dio e dice: Signore, tu mi basti. Un uomo come l'Apostolo Paolo, fratelli e sorelle, secondo voi l'Apostolo Paolo aveva questo problema? La Santina aveva questo problema, l'Apostolo Paolo? No? Non aveva il problema di umiliarsi? Aveva o no? Ah, perché lui era carne e ossa come il nostro? Ah, ok. Anche l'Apostolo Paolo, un grande servo di Dio, ad un certo punto fu accompagnato da Dio per conoscere la umiliazione. Perché? Perché non è che Il fatto che Paolo fosse in prima linea fosse esente da tutte le problematiche che viviamo noi. Anzi, più forse si è in vista e più si ricevono certi tipi di rivelazioni, e più c'è grande rischio. Ed è bello che un servo di Dio non ammette, cioè non si erge a, diciamo così, persona che dice: no, no, non è un problema mio. No, è un problema anche mio, un problema nostro. E ad un certo punto che succede? Venite con me nella seconda Corinzi, capitolo 12. Questo ci insegna una chiave di lettura anche di quelle che sono le spine della carne, fratelli, che tante volte noi le vogliamo eliminare, perché noi, umanamente parlando, ci piace soffrire. Anila, ci piace soffrire? No. Maria Pia, ti piace soffrire? No, nessuno piace. Però ci sono poi delle spine della carne che il Signore sa come metterle e chissà perché. Seconda Corinzi capitolo 12. E dopo aver raccontato l'esperienza suprema di una rivelazione che lui non riesce a spiegare in maniera chiara, in maniera completa, ma dice fu rapito in paradiso con parole ineffabili che non è lecito nemmeno l'uomo pronunziare e poteva vantarsi di questa, invece cambia il film. Ecco, mentre noi, fratelli, per natura, anche quando serviamo il Signore, di che cosa ci rallegriamo? Ci rallegriamo quando si convertono delle persone, ed è giusto motivo, no? A causa della predicazione, oppure grazie al lavoro che noi facciamo, oh, questa chiesa va avanti, grazie a Dio, e ci rallegriamo, e sono delle gioie pure, gioie notte. Però, guardate un po', è difficile che esca dalla nostra bocca, invece, la testimonianza di gloriarsi delle proprie debolezze, delle proprie necessità. E che cosa fa Paolo? Versetto 7. E perché io non avessi a insuperbire per le eccellenze delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Che cosa vediamo? Che l'apostolo Paolo ad un certo punto dice questo. Beh, io potrei vantarmi di queste cose che non è lecito nemmeno l'uomo proferire con parole. Sono cose impronunciabili, ineffabili. Però voglio vantarmi di qualcosa di diverso. Cioè il fatto di sapere che Dio ha comandato un angelo di Satana. Qui entriamo in un ambito che dovremmo aprire tante finestre, ma per brevità di tempo non ne apriamo, che ha rappresentato uno strumento nelle mani di Dio per presentare questa scheggia, questa spina nella carne in Paolo. Molti commentatori si sono sbizzarriti sull'ipotesi di cosa potesse essere questa spina della carne, malattia fisica, persona, non lo sappiamo. Quello che è chiaro è che era una sofferenza non di poco conto e sicuramente abbastanza prolungata. Ed è giusto che quando noi ci troviamo con queste spine della carne, che succede? Il Signore ci invita anche a pregare il Signore, giusto Ernesto? E noi presentiamo dei soggetti di preghiera perché noi potessimo, ecco, trovare anche guarigione, liberazione. E Paolo prega, però ad un certo punto riceve una risposta, che da un punto di vista umano potrebbe apparire negativa, che in realtà invece è assolutamente positiva. Perché? Perché attraverso questa preghiera, attraverso la risposta, che la mia grazia ti basta, lui impara una lezione importante, che quella spina della carne rappresenta in realtà una grande opportunità spirituale per lui. Cioè quella di poter essere preservati dalla superbia e dall'orgoglio. Noi, umanamente parlando, saremmo più contenti di toglierci la spina della carne o di guardarla da un punto di vista di preservazione dall'orgoglio? Togliere la carne è normale. Siamo tutti persone a cui vogliamo tenere bene la propria carne. Però invece l'apostolo Paolo ha una visione diversa. Perché? Perché soltanto quando tu conosci che cos'è l'umiliazione e che cos'è la superbia davanti a Dio, allora arriva a un certo punto e dice: Signore, grazie anche per questo, perché se questo mi ha servito per rimanermi con la faccia a terra, gloria a Dio per questo. La gente del mondo come ti potrebbe chiamare, Santina? Una fuori di testa, ma grazie al Signore che la saggezza di Dio è più forte della follia dell'uomo. E quindi Paolo che cosa fa? Dice: io ho questo problema. Nonostante io potessi avere una rivelazione potente, straordinaria, qualcosa che nessun uomo ha potuto godere, ecco, io mi vanto di questa spina perché attraverso questa spina Dio mi tiene a freno la mia superbia, il mio orgoglio. fossimo stati noi, magari dopo 3 volte che abbiamo pregato, avremmo detto: Signore, ma come? Io sono un servitore così fedele e tu mi presenti anche il conto di una spina della carne. Ma quando un servizio veramente è qualificato è perché il servitore riconosce che al di là delle cose che può fare, ciò che è gradito davanti a Dio è quello che fuoriesce da un cuore che rimane integro. E se per mantenere un cuore integro ci vuole anche una spina della carne, fratelli, che possa il Signore davvero poi inculcare e insegnarci a mantenere un profilo basso. E tante esperienze, infatti, che si conoscono di persone, ma anche nella nostra vita, hanno avuto delle svolte anche comportamentali, anche proprio di impostazione di vita rispetto a quello che sono le relazioni con gli altri, quando hanno avuto dei bei problemoni. Perché prima di quei problemoni si era sempre con quella cresta che sembrava quasi che si alzasse. Poi, quando poi ci sono stati dei problemi, che è successo? Che ti sei abbassato. Ed è cambiata proprio la dinamica anche relazionale. E questo cambia internamente a me. Cambio internamente perché questo è il lavoro che Dio vuole fare. Allora, mentre poi si prega anche per i soggetti di preghiera, perché noi vogliamo che comunque il Signore possa mostrare la sua gloria, anche liberazione da certe cose, si affianca un altro pensiero, dire: Signore, io non avrei mai conosciuto l'esperienza dell'umiliazione se non mi avessi portato in questo punto. È successo questo, no? Questa è la realtà, fratelli, di chi capisce che la profondità dell'umiltà davanti a Dio è qualcosa di davvero grandioso. A meno che poi, ecco, non si arrivi al momento di Ezechia, il quale che cosa fa, fratelli? Prega, 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 riceve la sua guarigione, il Signore quanti anni gli concede? Quanti anni gli concede? 15 anni. Che cosa succede in quei 15 anni? Tutto ok? Il suo cuore si inorgoglisce, insuperbisce. Poi grazie a Dio che perché noi fu grato al Signore del beneficio recato, poi grazie a Dio che negli ultimi poi istanti della vita poi riacquista ancora restaurazione, anche lui vede la restaurazione della sua vita, ma per dire che cosa, fratelli? Che la pedagogia di Dio non si sbaglia mai. E davvero possiamo imparare, lo dico prima a me, di umiliarci sotto la potente mano di Dio, sapendo che nell'umiliazione troviamo davvero il benessere, altrimenti l'alternativa è scalciare, recriminare, mormorare in ogni forma, ma i danni li provocheremo soltanto noi stessi. Che Dio benedica la sua parola. Amen. Amen.